Decameron, decima giornata, quarta novella. Messer Gentil de Carisendi, venuto da Modona, trae della sepoltura una donna amata da lui, seppellita per morta, la quale, riconfortata, partorisce un figliuol maschio, e Messer Gentile, lei e il figliuolo, restituisce a Niccoluccio Caccianimico, marito di lei. Meravigliosa cosa parve a tutti che alcuno del proprio sangue fosse liberale. E veramente affermarono Nathan aver quella del re di Spagna e dell'abate di Cligny trapassata. Ma poi che assai è una cosa e altra detta ne fu, il re, verso Lauretta riguardando, le dimostrò che egli desiderava che ella dicesse. Per la qualcosa Lauretta prestamente incominciò. Giovani donne, magnifiche cose e belle sono state le raccontate. Né mi pare che alcuna cosa restata sia a noi che abbiamo a dire per la qual novellando vagar possiamo. Sì, son tutte dall'altezza delle magnificenze raccontate e occupate. Se noi, né fatti d'amore, già non mettessimo mano, le quali a ogni materia prestano abbondantissima coppia di ragionare. E perciò, sì per questo e sì per quello a che la nostra età ci deve principalmente inducere, una magnificenza da un innamorato fatta mi piace di raccontarvi, la quale, ogni cosa considerata, non vi parrà per avventura minore che alcuna delle mostrate. Se quello è vero che i tesori si donino, le inimicizie si dimentichino e pongasi la propria vita all'onore e la fama, che molto più in mille pericoli, per poter la cosa amata possedere. Fu dunque in Bologna, nobilissima città di Lombardia, un cavaliere per virtù e per nobiltà di sangue ragguardevole assai, il qual fu chiamato Messer Gentil Carisendi, il qual giovane d'una gentildonna chiamata Madonna Catalina, moglie di un Niccoluccio Caccianemico, si innamorò. E perché male dell'amor della donna era, quasi disperato se ne podestà chiamato di Modona, v'andò. In questo tempo, non essendo Niccoluccio a Bologna, e la donna a una sua possessione forse 3 miglia alla terra vicina, essendosi, perciò che gravida era, andata a stare, avvenne che subitamente un fiero accidente la soprapprese, il quale fu tale e di tanta forza che in lei spense ogni segno di vita, e perciò eziandio da alcun medico morta giudicata fu. E perciò che le sue più congiunte parenti dicevan se avere avuto da lei non essere ancora di tanto tempo gravida che perfetta potesse essere la creatura, senza altro impaccio darsi, quale ella era, in un ovello d'una chiesa ivi vicina, dopo molto pianto, la seppellirono. La qualcosa subitamente da un suo amico fu significata a Messer Gentile, il qual di ciò, ancora che della sua grazia fosse poverissimo, si dolfe molto, ultimamente seco dicendo: «Ecco, Madonna Catalina, tu sei morta. Io, mentre che vivesti, mai un solo sguardo da te aver non potei. Perché, ora che difender non ti potrai, convien per certo che, così morta come tu sei, io alcun bacio ti tolga». E questo detto, essendo già notte, dato ordine come la sua andata occulta fosse, con un suo familiare montato a cavallo, senza ristare, colà pervenne dove seppellita era la donna, e aperta la sepoltura, in quella diligentemente entrò, e postolesi a giacere al lato, il suo viso a quello della donna accostò, e più volte con molte lagrime, piangendo, il basciò. Ma siccome noi veggiamo l'appetito degli uomini a non termine star contento, ma sempre più avanti desiderare, e specialmente quello degli amanti, avendo costui seco deliberato di più non starvi, disse: «Deh, perché non le tocco io, poiché io son qui un poco il petto? Io non lo debbo mai più toccare, né mai più la toccai». Vinto adunque da questo appetito, le mise la mano in seno, e per alquanto spazio tenutalavi, gli parve sentire alcuna cosa battere il cuore a costei, il quale, poiché ogni paura ebbe cacciata da sé, con più sentimento cercando, trovò costei per certo non esser morta, quantunque poca e debole estimasse la vita, perché soavemente quanto più poté dal suo familiare aiutato del monimento la trasse, e davanti al caval messala sì segretamente in casa sua la condusse in Bologna. Era quivi la madre di lui, valorosa e savia donna, la qual, poscia che dal figliuolo ebbe distesamente ogni cosa udita, da pietà mossa, chetamente, con grandissimi fuochi e con alcun bagno, in costei rivocò la smarrita vita, la qual, come rivenne, così gittò un gran sospiro e disse: «Oimè, ora ove sono io?» A cui la valente donna rispose: «Confortati, tu sei in buon luogo». Costei, in sé tornata e dintorno guardandosi, non bene conoscendo dove ella fosse e veggendosi davanti messer Gentile, piena di meraviglia, la madre di lui pregò che le dicesse in che guisa ella quivi venuta fosse, alla quale messer Gentile ordinatamente contò ogni cosa. Di che ella dolendosi, dopo alquanto quelle grazie gli rendé che ella poté, e appresso il pregò, per quell'amore il quale egli l'aveva già portato e per cortesia di lui, che in casa sua ella da lui non ricevesse cosa che fosse meno che onor di lei e del suo marito, e come il divenuto fosse, alla sua propria casa la lasciasse tornare. Alla quale messer Gentile rispose: «Madonna, gente che il mio desiderio si sia stato nei tempi passati, io non intendo al presente né mai per innanzi, poiché Dio m'ha questa grazia conceduta che da morte a vita mi va renduta, essendone cagione l'amore che io ho per addietro portato, di trattarvi né qui né altrove se non come cara sorella. Ma questo mio beneficio operato in voi questa notte merita alcun guidardone, e perciò io voglio che voi non me neghiate una grazia la quale io vi domanderò». Al quale la donna benignamente rispose se essere apparecchiata, solo che ella potesse e onesta fosse. Messer Gentile allora disse: «Madonna, ciascun vostro parente e ogni bolognese credono e hanno per certo voi esser morta, perché niuna persona è la quale più a casa v'aspetti, e perciò io voglio di grazia da voi che vi debbia piacere di dimorarvi tacitamente qui con mia madre, infino a tanto che io da Modona torni, che sarà tosto. E la cagione perché io questo vi cheggio e perciò che io intendo di voi, in presenza dei migliori cittadini di questa terra, fare un caro e uno solenne dono al vostro marito». La donna, conoscendosi al cavaliere obbligata e che la domanda era onesta, quantunque molto desiderasse di rallegrare della sua vita i suoi parenti, si dispuose a far quello che messer Gentile domandava, e così sopra la sua fede gli promise. E appena erano le parole della sua risposta finite, che la sentì il tempo del partorire esser venuto. Perché, teneramente dalla madre di Messer Gentile aiutata, non molto stante, partorì un bel figliuol maschio. La qualcosa in molti doppi moltiplicò la letizia di Messer Gentile e di lei. Messer Gentile ordinò che le cose opportune tutte vi fossero e che così fosse servita a costei come se sua propria moglie fosse. E a Modona segretamente se ne tornò. Qui vi fornito il tempo del suo ufficio e a Bologna dovendosene tornare, ordinò, quella mattina che in Bologna entrar doveva, di molti e gentili uomini di Bologna, tra quali fu Niccoluccio Caccianemico, un grande e bel convito in casa sua. E tornato e smontato e con lor trovatosi, avendo similmente la donna ritrovata, più bella e più sana che mai, e il suo figlioletto star bene, con allegrezza incomparabile i suoi forestieri mise a tavola e quegli fece di più vivande magnificamente servire. Essendo già vicino alla sua fine il mangiare, avendo egli prima alla donna detto quello che di fare intendeva e con lei ordinato il modo che dovesse tenere, così cominciò a parlare. Signori, io mi ricordo avere alcuna volta inteso in Persia essere, secondo il mio giudicio, una piacevole usanza, la quale è che quando alcuno vuole sommamente onorare il suo amico, egli lo invita a casa sua e quivi gli mostra quella cosa, o moglie, o amica, o figliola, o che si sia, la quale egli ha più cara, affermando che se egli potesse, così come questo gli mostra, molto più volentieri gli mosterria il cuor suo, la quale io intendo di volere osservare in Bologna. Voi, la vostra mercè, avete onorato il mio convito e io voglio onorar voi alla persesca, mostrandovi la più cara cosa che io abbia nel mondo o che io debbi aver mai. Ma prima che io faccia questo, vi prego mi diciate quello che sentite d'un dubbio il quale io vi muoverò. Egli è alcuna persona la quale ha in casa un suo buono e fedelissimo servidore, il quale inferma gravemente. Questo cotale, senza attendere il fine del servo infermo, il fa portare nel mezzo della strada, né più a cura di lui. Viene uno strano, e mosso a compassione dell'infermo, e se reca a casa e con gran sollecitudine e con ispesa il torna nella prima sanità. Vorrei ora sapere se, tenendosi e usando i suoi servigi, il suo signore si può a buona equità dolere o ramaricare del secondo, se egli era domandandolo rendere non volesse. I gentili uomini, fra sé avuti vari ragionamenti e tutti in una sentenza concorrendo, a Niccoluccio Caccianemico, perciò che bello e ornato favellatore era, commisero la risposta. Costui, commendata primieramente l'usanza di Persia, disse sé con gli altri insieme essere in questa opinione, che il primo signore niuna ragione avesse più nel suo servitore, poiché in si fatto caso non solamente abbandonato, ma gittato l'avea, e che per li benefici del secondo usati giustamente parea di lui il servidore divenuto, perché tenendolo né una noia né una forza né una ingiuria faceva al primiero. Gli altri tutti che alle tavole erano, che aveva di valenti uomini, tutti insieme se tener quello che da Niccoluccio era stato risposto. Il cavaliere, contento di tal risposta e che Niccoluccio l'avesse fatta, affermò se essere in quella opinione altresì, e appresso disse: tempo è omai che io secondo la promessa v'onori. E chiamati due dei suoi familiari, gli mandò alla donna, la quale egli egregiamente aveva fatta vestire e ornare, e mandolla pregando che le dovesse piacere di venire a far lieti i gentili uomini della sua presenza.
la qual,
preso in braccio il figliolin suo, bellissimo, da due familiari accompagnata, nella sala venne. E come al cavalier piacque, appresso un valente uomo si pose a sedere. Egli disse: «Signori, questa è quella cosa che io più cara intendo d'avere che alcun'altra. Guardate se egli vi pare che io abbia ragione». I gentili uomini, onoratola e commendatola molto, e al cavaliere affermato che cara la doveva avere, la cominciarono a riguardare. E assai veniran che lei avrebbe detto colei chi ella era, se lei per morta non avessero avuta. Ma soprattutto la riguardavano in Coluccio, il quale, essendosi alquanto partito il cavaliere, siccome colui che ardeva di sapere chi ella fosse, non potendosene tenere, la domandò se bolognese fosse o forestiera. La donna, sentendosi al suo marito domandare, con fatica di rispondersi tenne, ma pur per serbare l'ordine posto, tacque. Alcun altro la domandò se suo era quel figlioletto, e alcuno se moglie fosse di messer Gentile, o in altra maniera sua parente, a quali niuna risposta fece. Ma sopravvenendo messer Gentile, disse alcun dei suoi forestieri: «Messere, bella cosa è questa vostra, ma ella ne par mutola, è ella così?» «Signori», disse messer Gentile, «il non avere ella al presente parlato è non piccolo argomento della sua virtù». «Diteci adunque voi», seguitò colui, «chi ella è?» Disse il cavaliere: «Questo farò io volentieri, sul che voi mi promettiate, per cosa che io dica, niuno doversi muovere del luogo suo fino a tanto che io non ho la mia novella finita». Al quale, avendo il promesso ciascuno, essendo già levate le tavole, messer Gentile, allato alla donna sedendo, disse: «Signori, questa donna è quello leale e fedel servo del quale io poco avanti vi fe la dimanda, la quale da suoi poco avuto cara, e così come vile e più non utile nel mezzo della strada gittata, da me fu ricolta, e con la mia sollecitudine e opera delle mani la trassi alla morte. E Dio, alla mia buona affezione riguardando, di corpo spaventevole, così bella divenirmela fatta. Ma ciò che voi più apertamente intendiate come questo avvenuto mi sia, brievemente vel farò chiaro. E cominciatosi dal suo innamorarsi di lei, ciò che avvenuto era in fino allora distintamente narrò con gran maraviglia degli ascoltanti, e poi soggiunse: per le quali cose, se mutata non avete sentenzia, da poco in qua, e in Coluccio specialmente, questa donna meritamente è mia, né alcuno con giusto titolo me la può raddomandare». A questo niun rispose, anzi, tutti attendevan quello che egli più avanti dovesse dire. Niccoluccio e degli altri che v'erano, e la donna, di compassion lagrimavano. Ma messer Gentile, levatosi in piè e preso nelle sue braccia il picciol fanciullino e la donna per la mano, e andato verso Niccoluccio, disse: «Leva su, compare, io non ti rendo tua mogliere, la quale i tuoi e suoi parenti gittaron via, ma io ti voglio donare questa donna mia comare con questo suo figlioletto, il qual son certo che fu da te generato, e il quale io a battesimo tenni e nominalo Gentile. E priegote che perché ella sia nella mia casa vicin di 3 mesi stata, ella non ti sia men cara, che io ti giuro, per quello Dio che forse già di lei innamorarmi fece, a ciò che il mio amore fosse, sì come stato è, cagion della sua salute, che ella mai o col padre o con la madre o con teco più onestamente non visse, che ella appresso di mia madre ha fatto nella mia casa». E questo detto si rivolse alla donna e disse: «Madonna, o mai da ogni promessa fattami io v'assolvo, e libera vi lascio di Niccoluccio. E rimessa la donna e il fanciul nelle braccia di Niccoluccio, si tornò a sedere. Niccoluccio desiderosamente ricevette la sua donna e il figliolo, tanto più lieto quanto più nera di speranza lontano, e come meglio poté e seppe, ringraziò il cavaliere. E gli altri, che tutti di compassione lagrimavano, di questo il commendarono molto, e commendato fu da chiunque l'udì. La donna, con maravigliosa festa, fu in casa sua ricevuta, e quasi risuscitata, con ammirazione fu più tempo guatata da bolognesi. E Messer Gentile, sempre amico, visse di Niccoluccio e dei suoi parenti e di quei della donna. Che adunque qui, benigne donne, direte? Estimerete l'aver donato un re lo scettro e la corona, e uno abate, senza suo costo, avere riconciliato un malfattore al papa, o un vecchio porgere la sua gola al coltello del nemico, essere stato da agguagliare al fatto di Messer Gentile? Il quale giovane e ardente, e giusto titolo parendogli avere, in ciò che la tracutaggine altrui aveva gittato via, egli per la sua buona fortuna aveva ricolto, non solo temperò onestamente il suo fuoco, ma liberalmente quello che egli soleva con tutto il pensier desiderare e cercare di rubare, avendolo, restituì. Per certo, niuna delle già dette a questa mi par semigliante.